Tra le righe arrivano nuove parole, in particolare la parola che è portata oggi da un ospite, e l'ospite della parola infatti è Noël Bergatti. Buongiorno Noè. Allora, noi non tendiamo a non elencare le caratteristiche o dare subito la denominazione di un ospite, ma ci piace un po' scoprire a poco attraverso appunto la parola quello che l'ospite è, i desideri, le aspirazioni, quello che ha fatto, che farà, che sta facendo. Quindi partiamo da te. Non lo sappiamo perché nel comunicato stampa di stamattina non avevamo la tua parola, e allora con Neva abbiamo detto: beh, mettiamo il ritmo di una storia. Non so se ti può piacere questo.
Sì, sicuramente.
Poi spieghiamo anche perché il ritmo è un tuo specifico.
Sì, poi accettiamo anche critiche, siamo qua per imparare.
Assolutamente, sempre, fino all'ultimo. Allora, la tua parola, Noè?
Proteiforme.
Urca!
E si impara oggi.
Molto azzeccato che oggi non avete detto niente all'inizio su di me, così è.
Proteiforme. Allora, d'accordo. Qui devi raccontarci tu.
Sì, di base la parola viene dalla divinità marina greca Proteo, che era questa divinità che poteva cambiare forma, assumere qualsiasi forma. Quindi adesso in italiano va a indicare qualcuno o qualcosa che ha la capacità di assumere diverse forme. E la sento molto mia perché anche a me piace cambiare, sperimentare diverse cose. Ho difficoltà a riconoscermi in una sola etichetta o anche a fare solo alcune cose. Dopo un po' sento la necessità di cambiare, esplorare nuove strade, e quindi penso sia una parola che mi rappresenta molto.
Ti piacciono gli atti di rottura?
Sì, anche. Sì, sì.
Ne hai avuti tanti nella tua vita?
Vari, alcuni volontari, altri no, però sì.
Bene, allora non vuoi etichette. E allora come posso dire altrimenti che tu sei bibliotecario, che sei scrittore?
Un modo per ridurre l'incasellamento delle etichette è moltiplicarle. Quando uno ne attaccate tantissime, alla fine non è con male usarle per forza, se no sarebbe impossibile parlare di qualsiasi cosa.
Certo. Vuoi iniziare a parlare del tuo libro? Perché tu hai pubblicato il tuo primo romanzo, che è un romanzo in versi. Poi di questo parleremo perché è molto interessante. Oppure vuoi parlare della tua attività di bibliotecario? Sei tu a scegliere, non siamo noi. Sei tu che devi suggerirci delle domande.
Cominciamo magari prima del libro, più che altro perché trovo abbastanza curiosa come modalità, che è una delle prime cose che si chiedono alla persona quando si fa conoscenza, diciamo, nelle conversazioni superficiali, è che lavoro fai. Quindi c'è veramente questa cosa che il lavoro ti determina tantissimo, quando forse stiamo un po' cambiando mentalità, sarebbe anche il caso. Quindi non cominciamo dal lavoro, anche se comunque poi ne parleremo, ma da, diciamo, un hobby, tra virgolette, se si può definire così. Anche se è curioso, perché io da piccolo volevo fare come lavoro lo scrittore, quindi per me era un lavoro serio, non che non sia serio, ma è difficile viverci, quindi insomma non è un vero e proprio lavoro forse per molti casi.
Beh, dipende.
Sì, sì, per molti casi appunto, c'è chi riesce, sì.
Beh, tu ci sei appena riuscito a compiere un primo passo importante con appunto il tuo primo romanzo in versi, che si intitola Cemento e Vento. È un titolo che già evoca tensioni e contrasti, magari ne parliamo tra un brano musicale. Proteiforme è la parola portata oggi da Noël Bergatti. Effettivamente è una parola impegnativa che evoca immagini mostruose anche.
Anche sì, proteo sicuramente ha preso anche forme mostruose, quindi è chiaro che può rimandare sia a forme piacevoli, ma forse meno, o anche forme più mostruose, più strane.
Prima di arrivare al tuo romanzo, primo romanzo in versi, prima poi hai anche pubblicato una raccolta di poesie, questo nel 2019. Questo è il tuo primo romanzo in versi del 2024. Ma le persone scelgono la parola perché in qualche modo quella parola li rappresenta. Ecco, spiegami un po' questa parola, come ti rappresenta o quando ti è rappresentato?
Da quando non lo so, sono sempre stato curioso, ma con tanti interessi diversi, magari anche un po' contrastanti, non saprei dire. Ma ad esempio, non so, un'immagine che mi viene in mente quando andavo all'università, a un certo punto ho fatto una cresta turchese con tutta la testa rasata ai lati, e chiaramente penso che ero l'unico all'università con quel look. Quindi
eri
anche
un po'
lì,
proteiforme?
Sì, anche un po' per provocare. C'era proprio stata un'anziana che stava camminando un po' dietro di me, e per caso avevo dietro anche un'altra compagna di corso, e l'anziana si è accostata e fa: ah, guarda quello davanti, sicuramente un drogato.
Certo, chiaro.
Appunto, mi è divertito anche questa cosa, come in certi contesti non ti aspetti certe forme, ma di per sé non si escludono. Quindi quello sempre giocato sia sull'aspetto fisico, beh, recentemente meno, però.
E questa versatilità nasce magari anche da una certa irrequietezza, c'è gente a cui il cambiamento spaventa, invece c'è gente che ha proprio bisogno di cambiare, se no non si sente bene.
Sì, sicuramente se sono per tanto tempo nella stessa situazione ed è una situazione che non mi dà per forza stimoli, allora il cambiamento proprio come rottura subito da altri stimoli. Poi magari sono pochi, sono anche stato 6 mesi in Australia in cui sono passato da fare fatto una delle pizze a costruire campi da calcio in erba sintetica. Chiaro che sono esperienze che poi magari non ti danno tantissimo, però sono comunque ambiti diversi che qualcosa ti danno.
Sono esperienze.
Esatto.
Cemento e vento, questo tuo romanzo in versi, io l'ho anticipato dicendo, vabbè, questo titolo evoca tensioni, evoca contrasti. Allora io penso al vento da una parte che è libertà, oppure è spaesamento, oppure, visto che l'abbiamo usata questa parola, è cambiamento.
Sì, forse più cambiamento il vento, come appunto qualcosa di impalpabile che si insinua dappertutto, quindi sì, è cambiamento, è flessibilità, è qualcosa che è in un costante mutamento, che non puoi fissare in una forma, diciamo appunto, concreta che sta lì ferma.
Mentre l'altra parola, il cemento, è quello che resta in piedi, detto così?
Dire vero, nel libro è proprio il contrario, è quello che poi va a sgretolarsi, proprio perché in una certa apparente solidità, se invece non c'è, non si può piegarsi, cioè c'è anche il detto appunto della canna che si piega al vento ma non si spezza, se non può piegarsi, se non può adattarsi, a un certo punto si crepa e crolla. Quindi il cemento è proprio questa illusoria solidità.
Allora ti faccio un'altra domanda: cosa resta in piedi, cosa invece vola via nel tuo libro?
Resta in piedi, il vento, c'è una nuova costruzione, un modo di essere che non è più cemento, ma si potrebbe prendere come un ponteggio di canne, una costruzione che sa essere flessibile, sa adattarsi anche al dolore, anche alle ferite, senza cercare di resisterci, ma accogliendole.
Allora, in questo tuo romanzo in versi, e mi piace molto questa forma, anche se vogliamo è un atto di rottura, no? Parlavamo di questo, scrivere, è chiaro una scelta stilistica, ma è comunque voler essere un po' vagamente proteiformi, scusa, è vero, la forma del romanzo per raccontare una storia che affronta il tema della perdita.
Sì, la rottura maggiore in questo caso è proprio perché è un tema, diciamo il suicidio di un partner, un tema che a livello di letteratura, almeno in Italia, che io sappia c'è solo il romanzo di Matteo Bianchi, che tra l'altro è un ex partner, perché se ne è lasciati da un po' prima che avvenisse il suicidio. Quindi è una rottura nel senso che capita a tanti, perché sicuramente tantissime persone hanno perso un partner o una persona molto vicina, per suicidio, visto il tasso di suicidi che c'è a livello di statistica. Eppure non è arrivata in letteratura come tema, non se ne parla. Quindi una prima rottura è sicuramente questa: rompere il muro del silenzio e parlarne.
E questo è importante anche perché non sappiamo effettivamente il numero, c'è ancora molto, è un tema molto tabuizzato ancora.
Sì,
purtroppo. Quindi la forma del romanzo per raccontare questa tua, vostra storia, del romanzo in versi, penso che da una parte è un modo per mantenere le distanze, ma anche per liberare meglio le proprie emozioni, perché in fondo la prosa tende un po', perché ha tante regole la prosa, tende ad ingabbiare il pensiero. Forse la scelta, devi dirmelo tu, la scelta del romanzo in versi libera un po' il pensiero, libera le emozioni, le lascia fluire, quindi è un po' per te magari è stata un modo per elaborare il tuo dolore.
Sì, preciso solo che non è subito nato con l'idea di fare un romanzo in versi, quindi quella è stata una scelta stilistica nelle revisioni. E senz'altro, la prosa è molto libera, però è anche tendenzialmente molto esplicita, quindi bisogna dire molto di più e forse permette anche meno a chi legge di medesimarsi, perché c'è meno non detto, c'è meno spazi bianchi in cui uno può inserire la propria esperienza, il proprio vissuto. La poesia è più direttamente connessa alle emozioni, tradizionalmente, poi è chiaro che sono sempre cose in linea di massimo, perché ognuno può trovare strade ibride, e quindi poteva aiutare in questo caso. L'unione permette di avere comunque una storia, un racconto con un fiducio che si dipana, ma con appunto questo radicamento delle emozioni più profondo, e in cui le cose sono dette anche in maniera filtrata dalla forma, ma non nel contenuto.
Filtrata nella forma, immagino, perché il verso restituisce magari una leggerezza che la prosa non rende.
Sì, soprattutto ritmo il verso che avete usato all'inizio, quindi mi ha fatto davvero piacere la scelta della parola.
Il ritmo di una storia, sì. Abbiamo intitolato questo momento.
Da proprio il ritmo il verso, quindi il ritmo può dare leggerezza a tratti, se invece è un ritmo più aspro, più duro, può anche dare pesantezza più della prosa, però sicuramente permette di ritmare molto la lettura. Infatti che non pensavo quando l'ho scritto, essendo comunque una storia piuttosto pesante, ed essendo comunque una forma di poesia, mi immaginavo che la gente leggesse un po' e poi si interrompesse. Tantissime persone mi hanno detto che l'hanno cominciato in due ore e mezza, insomma,
sì,
quello che ci si mette a leggere, l'ha finito tutto di fila.
Sì,
e questo dà proprio l'idea di come il ritmo, non so quanto leggerisca, ma sicuramente trascina dentro e porta fino in fondo.
C'è una musicalità anche mentre tu leggi, che ti trascina in questa storia. E questo lo dico da lettrice e ti chiedo proprio come lettrice, ma anche per chi l'ha letto, in che modo la versificazione appunto cambia la percezione della storia per noi lettori, in generale anche di una storia.
Questa è una domanda difficile. Sicuramente la cambia, allora già a primo impatto a livello visivo, perché su un romanzo normale lo spazio bianco è poco, quindi è una storia densa, una pagina in cui è magari più difficile entrare, quindi già a livello di impaginazione, e poi io gioco molto con le tabulazioni, versi spezzati eccetera, uno già può quasi capire, è come se fosse quasi una foto della storia in un certo senso, non avere immagini.
C'è anche una grafica, c'è anche un disegno, sto guardando.
Sì, il vento che è riportato nel titolo appare anche in forma grafica nelle pagine.
Sì, sì, che fa volare anche queste parole e le puoi fare volare solo con la versificazione.
Sì, e poi forse l'altro aspetto è come se aggiungesse un po' quello che si definisce linguaggio prosemico, quindi tutto quello che è il gesto corporale eccetera, che nello scritto di solito non hai. La poesia con il ritmo ti può far capire il sentimento, le emozioni che sono dietro, non dicendole ma proprio tramite il suono, quindi forse quello cambia rispetto alla prosa, che ha più difficoltà a fare questo.
Mi capita spesso, quando arrivano delle persone con un libro, di aprire a caso e di leggere. In questo caso non me la sento, e magari lo scegliamo durante il prossimo brano musicale. C'è un titolo e forse questa frase c'è anche nel tuo romanzo in versi, Cemento e Vento, ti manca l'aria? Ti è mancata l'aria?
Sì, non so se c'è la frase, ma sicuramente mi è mancata.
La canzone è Coach. Coez, ti manca l'aria, abbiamo un minuto, ma poi promesso, dopo le 15 torneremo a Tra le righe, anche perché il nostro ospite Noè Albergatti, che ha portato una parola impegnativa, proteiforme, ci deve ancora raccontare. Soprattutto vediamo, ha già trovato una pagina del suo libro, stiamo parlando del suo libro che è romanzo in versi, questa scelta anche per certi versi coraggiosa. È un titolo che evoca, abbiamo detto, tensioni, contrasti, affronta con delicatezza e intensità il tema della perdita. Ha trovato già una pagina, ce lo leggerà, ma più che altro è interessante vedere cosa significa. Magari facciamo un confronto, proviamo a leggere come sta scritto in versi e provare poi a trasformarlo in prosa, come cambiano le emozioni, come fluiscono in modo diverso, magari, se sei d'accordo, Noè.
Sì.
Va bene. Tra le righe oggi pomeriggio abbiamo una parola importante, anche impegnativa, proteiforme, portata da Noè Albergati, che abbiamo detto bibliotecario, dottorando in studi di italianistica. Ricordami, Noè, quello che ci sarà domani, perché lo metto come appunto, scusate, è come scrivere in versi, un po' come il tuo romanzo in versi, Cemento e Vento. Continuiamo sul Cemento e Vento. Allora, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ricordiamo che è un libro che affronta il tema, correggimi se sbaglio, Noè, della depressione, del suicidio, con una sensibilità straordinaria, aggiungerei anche con leggerezza, se mi consenti questa osservazione.
Quello penso che possa dipendere anche tanto da chi legge.
Sì. E come hai lavorato per rappresentare questo dolore in modo autentico, senza anche cadere, posso dire, nel patetico, perché il dolore è facile che sconfini anche lì, soprattutto
sì,
quando lo si è vissuto in prima persona.
Penso che molto sia anche indole, diciamo che io sono non tantissimo emotivo, quindi ho più facilità magari a controllare anche quello che filtra sulla pagina, e sono molto avverso al patetismo, quindi probabilmente era già una mia indole. Poi chiaramente è stato molto un lavoro di riscrittura, di sottrazione, sì, di rifinitura, per evitare nei punti dove mi sembrava appunto magari un po' sbilanciato verso il patetico, per evitarlo, quello senz'altro.
Certo, e ci sono stati momenti in cui hai dovuto prendere le distanze dalla tua, dalla sua, dalla vostra storia per proteggerti emotivamente e per riuscire a scrivere anche.
Sì, visto che ci sono state varie versioni, ci sono vari punti che non sono riuscito a scriverli subito, sono solo venuti molto più avanti a una certa distanza, proprio perché prima avevo bisogno io di affrontare, di rielaborarli, di capirli, di accettarli in un certo senso. Quindi sì, è stratificato e c'è stato un lavoro anche di protezione, sì.
Quello che trovo interessante è poi la decisione di pubblicare uno scritto che in primis è servito a, diciamo, mettere ordine nelle emozioni, nei sentimenti e nella testa in generale. È stato un desiderio di raccontare l'esperienza di chi sopravvive poi a un suicidio per aiutare altre persone che hanno vissuto questa situazione, quindi cercare di fornire un alfabeto del dolore.
O una grammatica anche.
Sì, ho proprio notato in una lettura pubblica in cui era ancora solo una bozza la reazione della gente, e varie persone che sono venute a dirmi quanto le aveva toccato, quanto loro avessero anche vissuto qualcosa di simile, ed è stato a quel punto che mi sono detto si può provare a pubblicarlo. E anche una volta, visto che era uscito insomma bene, perché chiaramente all'inizio c'era anche il dubbio se sarei riuscito proprio formalmente a farlo non patetico, a farlo non troppo distante, insomma era un equilibrio difficile da tenere. E alla fine, quando l'ho finito, ho detto: ma mi sembra che in una certa misura sono riuscito a mantenerlo.
Abbiamo detto che scrivere in versi, questo è un romanzo in versi, Cemento e Vento, è una scelta stilistica. E ci siamo anche detti prima che scrivere in versi lascia fluire probabilmente meglio le proprie emozioni, la propria scrittura anche delle emozioni. Però mi sono anche detta, parlando di distanze dalla tua, dalla vostra storia, in fondo la prosa aiuta, forse è più attraverso la prosa è più facile avere delle distanze emotive rispetto ai versi, ti avvicinano di più alla tua emotività.
Sì, 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 la prosa sicuramente.
Quindi hai fatto lavoro anche difficile, e sfidante, a volte è stato, immagino, anche conflittuale.
Sì, ma poi molto sfidante, perché io sempre, prima di questa esperienza, non mi è mai piaciuto parlare delle mie emozioni ad altre persone. Quindi è proprio stata anche una autoimposta terapia d'urto,
una
in cui
prova.
Ho detto: bisogna cambiare, non è un sistema che funziona. E quindi è stato molto difficile anche per quello.
Sara, rimane una lettura in sospeso.
Esattamente, perché è importante, credo, il ritmo delle parole, ce l'hai detto prima, e è importante anche la lettura ad alta voce. Allora, prima abbiamo quasi promesso una lettura, perché siamo anche curiosi, perché per capire come fluiscono le emozioni attraverso un romanzo in versi e invece attraverso la prosa. E con questo caso tu hai scelto, non so, una pagina a caso oppure...
Era vagamente legata tematicamente alla canzone che era passata prima, quella di Coez, quindi ho detto, beh, perché no, almeno c'è anche un fil rouge, e del mese di aprile. Sono uscito dalla realtà. Perennemente ubriaco di dolore e sento solo caldo, tremiti e muscoli contratti. Non vivo al tempo degli altri, al pensiero, e ogni istante mi sembra di potermi voltare e ritrovare il suo sguardo. Quello di prima però, non spento, come un Orfeo allucinato. Averti vista non mi aiuta a credere a una realtà che implode nella parola che la descrive. Riesco a pensarla, a pensarti solo a pezzi. Tessere musive che mi tagliano il sangue, emorragia di pensieri. Anche la morte si spalanca. Panico, per poi contrarsi sul mio corpo, quando il mio abbraccio non ti trova, per sempre, per sempre.
Cosa provi adesso leggendo? Io ho grandi emozioni, soprattutto al per sempre. Cosa vuol dire per sempre nei miei ricordi, nel mio cuore, o per sempre ti ho perso?
Entrambi, sì, è leggerlo è sempre comunque un po' ritornare a quei momenti, rievocare quelle emozioni.
Perché dico questo? Non voglio approfittare di quello che stiamo dicendo, sono temi molto delicati, però come si diceva il tema del suicidio è spesso tabuizzato, ne parliamo, ma noi parliamo anche di lutti, di elaborazione di lutti, perché quello che tu hai fatto è un esempio per altri, perché scrivere in versi lo possiamo fare tutti, scrivere ascoltandoci. È un atto di coraggio come quello che tu hai fatto scrivendo Cemento e Vento, perché ammettere il proprio lutto non è facile, però la scrittura può essere un primo passo e tu l'hai dimostrato.
Sì, l'ho proprio intrapresa a scopo terapeutico e penso che un po' in generale la poesia è spesso usata, c'è tantissima gente che scrive versi, come giustamente detto, proprio un po' come forma di autoterapia. E quindi sì, può essere anche un'ispirazione per farlo in un modo diverso, magari più sincero, più radicato alla propria intimità, con più apertura.
Ripetiamo, tutti possono farlo questo lavoro. Adesso abbiamo un brano di Irene Grandi, poi a proposito di lettura ad alta voce, a proposito di detabuizzare anche raccontandosi anche ad alta voce, non solo scrivendo un romanzo in versi come Cemento e Vento, c'è un evento. Noi Albergati, oggi pomeriggio abbiamo avuto il piacere di conoscerlo, di conoscere il suo romanzo in versi Cemento e Vento, e abbiamo capito che per lui è molto importante il ritmo delle parole, sono importanti le vibrazioni che le parole emanano, trasmettono, quindi pronunciare la parola che tu hai portato, proteiforme, dà una certa importanza anche. Si parlava della lettura ad alta voce, si parlava di un evento che tu hai organizzato e che riguarda proprio raccontare, sbloccarsi. Dimmi, raccontaci tutto, cosa succederà, perché parliamo di Human Library, che ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ma questo è il primo evento ufficiale di in italiano
Biblioteca umana,
libro vivente, insomma, ecco. Raccontaci tutto.
Sì, appunto ci sarà domani pomeriggio alla SUFP, quindi la Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale.
Quindi a Besso, Lugano Besso.
Esatto, sì. E appunto consiste in persone che si offrono volontarie per essere libri e sono persone che per qualche aspetto della loro identità sentono di aver subito dei pregiudizi, che possono essere aspetti molto ampi, da una persona, mettiamo, transessuale, a anche un poliziotto, per dire, quindi non dovranno per forza essere categorie che uno pensa fortemente minoritarie, ma che semplicemente hanno subito dei pregiudizi. E dal pubblico, appunto i lettori o le lettrici, un lettore o una lettrice alla volta, oppure a coppia, possono prendere in prestito un libro. Il libro si presenta con, diciamo, 3-5 minuti di introduzione in cui contestualizza il suo titolo, il suo tema, e poi sono i lettori e le lettrici che fanno le domande. Le domande per cercare di, appunto, abbattere i loro pregiudizi su quella tipologia di persona, su quel tema, per diciamo rispondere a curiosità, o semplicemente perché dicono: ma ho sentito questo e questo, non sono sicuro che è vero, voglio davvero capire questa persona come vive questa cosa.
Ma quindi come abbiamo fatto noi oggi con te? Un po'?
Un po', sì. Un po', sì.
Ah, d'accordo.
Sensato. È un po' come un'intervista, sì, tra virgolette, o una chiacchierata, sì, però proprio mirata appunto a ridurre i pregiudizi, che sappiamo benissimo che a livello sociale sono comunque un qualcosa che, invece di legare la società, la tiene disunita e genera malessere. Quindi, ecco.
Certo, poi il pregiudizio tu lo sgretoli soprattutto quando sei tu a decidere di cominciare a parlare, anche a esibire un tuo disagio.
Sì, 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 cioè vuole anche il coraggio dei libri che scelgono di essere appunto volontari e di parlare di questa tematica, che anche non è evidente comunque.
Fa piacere sapere che ci sono tante iniziative, perché ce ne sono state altre dell'Associazione Triangolo, anche alla Filanda di Mendrisio, però questo è il primo evento ufficiale. Fa piacere sapere, perché i primi eventi di questo genere non avevano tante adesioni. Fa piacere sapere che invece per domani ce ne sono parecchie.
Sì, sì, sono 25 iscritti al momento, poi sicuramente ci sarà anche chi passerà non iscritto, chiaramente, visto che è un evento libero, non per forza non si iscrive, però è già una buona base, senz'altro.
Vogliamo dare tutte le indicazioni orari?
Sì, appunto, dalle 3:30 alle 6, appunto alla sede della SUFP in via Besso 84 a Massagno, e voilà, appunto, partecipazione libera.
Tu arriverai con il tuo cemento evento?
No, io dovrò fare da libraio, un po' da coordinatore.
Tu fai da libraio.
Sono iscritto anch'io come libro umano, allora, ma in questo evento non parteciperò.
Ah, libro umano l'hai fatto oggi pomeriggio.
In un certo senso sì.
Noi ti ringraziamo tanto, Noel Bergatti, davvero, grazie.
Grazie a voi per l'invito.